Qui abbiamo cantato e questo mi ha commosso e credo che ha commosso noi tutti. Ciò che il caso di Adamo ci ha lasciato in eredità non era sicuramente la cosa migliore. Ha messo l'agnello, ha messo tutto a posto, una nuova vita è venuta, perciò cantiamo con gioia, adorazione eterna a te. O tu vincitore, vivi in me e trasformi per me tutto, tutto ciò che non viene da te lo togli. Il mondo e l'inferno cadono, cedono e fuggono quando vedono questo re. O conquistatore, vincitore, solo tu. Esultanza, con esultanza cantiamo all'Eterno, adorazione a te. Ci sono dei cantici che contengono già in parte il Vangelo. E credo che ora siamo quasi pronti a credere che tutto ciò che è divino sia una realtà e ad accettarlo come parte della nostra esistenza spirituale. Così come tutto ciò che sulla terra è una realtà e tutto rimane secondo l'ordine divino. E il Signore stesso ha detto: davanti a me ci saranno il giorno e la notte, l'estate e l'inverno, la semina e il raccolto, e così via. Lui ha messo le leggi naturali nella natura e vediamo che rimangono così, così come Dio l'ha ordinato, così tutto rimane. Allo stesso modo dobbiamo credere e non possiamo più evitarlo. Credere che le cose divine sono parte integrante dell'ordine divino per la Chiesa e non siamo più disposti a essere respinti, ma a prendere la posizione sul terreno vittorioso del Golgotha, nella convinzione che Dio ha fatto ogni cosa bene. Non lo farà ancora, ma l'ha fatto. Molto spesso capita a me, forse anche ad altri, di tanto in tanto, che ci tormentiamo, che ci lasciamo tormentare dentro, e quando uno diventa silenzioso, ci si chiede da dove venga questo stato, non da Dio. Dio non ha mai torturato nessuno e non lo farà in futuro. La parola diabolos, che viene tradotta come diavolo, significa che porta tutto sotto a sopra, ma la parola demone significa realmente tormentatore. Qualcuno che tormenta è un demone. Il Signore ha liberato tutti coloro che erano afflitti e tormentati dal diavolo. Ha scacciato i demoni e la gente era felice dopo. Da una donna il Signore scacciò 7 demoni. Non sappiamo come sia stata torturata, ma ogni demone provoca agonia, sia agonia nel corpo, nello spirito o nell'anima. Tutti i tormenti vengono dal diavolo, sì, ed è per questo che dobbiamo interiormente lottare finché pensiamo che Dio ci stia tormentando, non osiamo resistergli. Ci rannicchiamo e più ci rannicchiamo e più il diavolo ci tormenta. No, non siamo qui per questo, siamo qui per onorare Dio nella fede, per accettare la sua parola come vera. E il diavolo non ha alcuna pretesa su di noi, nessun diritto su di noi, assolutamente nessun diritto. Siamo redenti dal sangue dell'agnello. E se ci sono demoni che tormentano, non c'è altro modo per descriverlo. Perché abbellirlo? Sapete, in quel film che abbiamo visto alcune volte, il fratello Branham dice: i medici danno alla malattia un nome specifico, e poi dice: e ci rendiamo conto che se guardiamo un po' più in profondità è il diavolo con tutta la potenza dell'inferno che vuole schiacciare, perfino distruggere, disonorare e tormentare i credenti. Se volete sapere esattamente di cosa si tratta, ve lo dirò. È un demone che ha causato il cranco e i medici lo chiamano in un modo o nell'altro. Ma noi non siamo qui per questo. Vogliamo glorificare Dio. Non che ora si dica, ora facciamo questo e quello. No, vogliamo mettere in scena ciò che Dio ha fatto per noi, come un fatto divino, aspettarci gli effetti nella nostra vita. Ci rendiamo conto che il diavolo ci sta tormentando, allora non dobbiamo bisogno di andare lontano, ma semplicemente dire: Satana, ti ordino in nome di Gesù Cristo di Nazareth, allontanati da me. Sì, dobbiamo solo prendere l'abitudine di essere al centro della lotta, e questa battaglia non è con carne e sangue, ma con i dominatori, con le potenze, con le forze che regnano nell'aria e che naturalmente scendono fino a noi. Importante che noi discerniamo, e lasciatelo ripetere prima che me ne dimentichi: tutti i tormenti vengono da un demone, non da Dio, mai da Dio. Quando il nostro Signore era sulla terra, scacciava sempre i demoni, guariva i malati, perdonava i peccati. Non c'era nessuna riunione senza che lui cacciava i demoni. Oggi mi chiedo direttamente, questo è il punto che abbiamo completamente trascurato. Le persone non ce la facevano, erano in balia di qualcosa, non possono aiutarsi da sola, e deve arrivare qualcuno che è più forte che è nella persona colpita. E come ho detto, questo può accadere anche ai credenti. Poi pensiamo alla parola gloriosa: colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Volevo dire la parola provare, ma non è adatta a questo concetto. Ma potete metterlo alla prova, provarlo. Ogni volta che il Signore ha dato un comando, sia ai 12, sia ai 70, sia in Marco, ogni volta che ha dato il comando di predicare il Vangelo, e quasi sempre al primo posto c'era scacciare i demoni. Scacciare i demoni, guarire i malati, mondare i lebbrosi e così via. Ne fa parte, e voglio dire, non solo non vogliamo solo chiedere a Dio, ma crediamo di avere l'autorità attraverso l'autorità della parola di Dio e la potenza del nome di Gesù Cristo di porre fine a ogni diritto di Satana. È fatto, per fede lo diciamo e poi si applica a noi. Ed è valido per noi. Solo quando diciamo con le labbra qualcosa in cui crediamo nel nostro cuore, questa diventa una realtà nella nostra vita, non prima. Prima di allora è una realtà, ma non un'esperienza personale. Diventa un'esperienza personale solo quando crediamo con tutto il cuore e lo confessiamo con la bocca. Cioè lo pronunziamo e allora Dio sarà fedele alla sua parola. Ma vogliamo alzarci e pregare. Che Dio ci voglia benedire e guidarci. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore di poter essere qui. Signore, semmai abbiamo avuto bisogno di Te adesso. E ti chiediamo, Dio fedele, ancora una volta voglia Tu muovere il cielo e la terra. Stendi di nuovo il tuo braccio potente. Abbi pietà di noi invece del giudizio. Parlaci di nuovo. Benedicici di nuovo. Salva come hai salvato all'inizio. Guarisci come all'inizio. E riempici di Spirito Santo. Signore, dacci grazia, togli ogni paura, togli tutto ciò che può frenarci, ogni dubbio, l'incredulità. Oh, coprici, Dio, con la nuvola della gloria. Signore, stenditi su di noi, proteggici che possiamo stare sotto la protezione dell'Altissimo e all'ombra dell'Onnipotente e possiamo dire Tu sei il mio aiuto e la mia consolazione. Signore, facci grazia e dacci autorità dall'alto affinché possiamo, anzi dobbiamo comandare a Satana in virtù del Tuo nome, sulla base della Tua parola. Signore, questa non ci hai dato una scelta che possiamo fare da noi. Tu hai comandato, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Hai comandato di guarire i malati, di mondare i lebbrosi, di risuscitare i morti e di scacciare i demoni. Mio Dio, fa che il grande comandamento sia rivelato nella sua interezza, alla fine come all'inizio, che possa essere così manifestato. Dio fedele, abbiamo trasmesso l'insegnamento come meglio potevamo, con tutte le nostre debolezze. Eppure Tu sei forte, sei il Dio onnipotente. E siamo stati seduti a ascoltare la Tua parola. Amato Signore, Ti ringrazio che non è stato invano. La Tua parola non è tornata, non tornerà vuota, ma realizzerà lo scopo per cui l'hai mandata. Signore, togli tutto di me, tutto quello su cui ha diritto il nemico. Dio fedele, rendimi completamente libero nella mia anima, nel mio spirito e nel mio corpo. Rendimi completamente libero, rendici tutti completamente liberi davanti al tuo volto, attraverso la potenza del tuo sangue, del tuo spirito e della tua parola. Signore, ti chiediamo, conduci tu stesso il tuo ministero e usaci come strumenti per predicare la tua parola. E se ti piace, allora voglia tu salvare, guarire, liberare. Dio fedele, che ti possiamo sperimentare nella verità. Togli tutto ciò che disturba, tutto ciò che affligge il tuo spirito. Adorazione e onore al tuo santo nome. Alleluia. Amen. Voglio pensare all'evento del Vangelo di Giovanni, quando il nostro Signore parlò e la risposta venne dall'alto, e il popolo pensò che avesse tuonato, e il nostro Signore disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. E cosa sappiamo noi? Cosa sappiamo? Quindi tutto è possibile con Dio. Ad un certo punto, una volta deve arrivare al punto in cui tutti i nemici diventeranno scabello come suo scabello. Noi non abbiamo fiducia in noi, non crediamo in noi, abbiamo fiducia in Dio, crediamo a ciò che Dio ha detto nella sua parola. E siamo decisi a credere come dice la Scrittura. E allora Dio confermerà come lo ha confermato in quel tempo. Potete ancora ricordarvi la parola che Paolo ha scritto: perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Oggi si tratta di pregare per le riunioni che sono davanti a noi. Siamo consapevoli, voi come me, che le persone vengono e non solo vengono, ma vengono con un'aspettativa. Vengono per fare un'esperienza con Dio. E sicuramente molti stanno già pregando affinché Dio benedica i giorni a venire, affinché i cieli si aprano sopra di noi e scendano le benedizioni. Un fratello mi ha detto: abbiamo appena trascorso la Pasqua, siamo già a Pentecoste, prima che ce ne accorgiamo sarà Natale. Il tempo vola più velocemente che mai. Tutti se ne accorgono, lo sentiamo. Non è un'osservazione che fanno solo gli anziani, tutti se ne rendono conto. Il tempo scorre veloce e non possiamo recuperare nessun giorno. Non possiamo chiamarlo indietro e non E abbiamo solo una vita da vivere per il Signore. Solo questo tempo che ci è stato dato per essere qui per Lui. E la cosa migliore è quando la nostra vita la mettiamo al servizio di Dio. E questo non intendo l'adempimento di un grande incarico, ma che Dio sia stato in grado di benedire ognuno singolarmente e renderlo di benedizione ovunque si trovasse. Forse questo non dovrebbe passare inosservato. Domenica ci siamo rallegrati della visita dopo la riunione. La donna, per quanto ho sentito, probabilmente proviene dalla Chiesa Cattolica. Ha pianto. Avevo già pregato con lei, abbiamo parlato e le lacrime scendevano. E abbiamo di nuovo pregato per lei. Un segno che lo Spirito di Dio è ancora all'opera. Credo nelle conversioni che vengono dal cuore e arrivano anche agli occhi. Qualcosa si sta muovendo da qualche parte. E quando lo si vede così, questo ci rende felici. E ho pensato che Dio ci conceda un tempo di ristoro, un tempo di benedizione, un tempo in cui le persone siano prese dallo Spirito di Dio, al suono della Sua parola. E se vogliamo giudicare umanamente, allora non si trattava di una parola speciale di rivelazione o di insegnamento profondo, ma di una parola che andava al cuore. E ne siamo grati. Per questa sera ho scelto la parola della lettera di Giovanni, dal terzo e dal quarto capitolo. Prima Giovanni 3, dal versetto 13, leggiamo: non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Lasciatemi fermare qui un momento. È una prova sufficiente che siamo passanti dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli? Sì. Chi può amare divinamente ha nel cuore l'amore divino che si è rivelato sul Golgotha e ne ha fatto un'esperienza, perché Dio ha tanto amato il mondo. Lì sulla croce, attraverso la morte del nostro Signore, è stato tolto il potere alla morte. Anche noi, io e te, siamo stati trasportati dalla morte alla vita attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Siamo stati crocifissi con Lui quando Lui è stato crocifisso. Siamo morti con Lui quando Lui è morto. Siamo stati sepolti con Lui quando Lui è stato sepolto. Siamo stati risuscitati quando Lui è risuscitato. Questa è la parola santa di Dio. E siamo stati trasferiti con Lui nei luoghi celesti. Anche questo ci dice la parola di Dio, perché qui è scritto: sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, sappiamo tutti che il nostro Signore è stato tirato fuori dalla morte e risuscitato. Questo è il Vangelo e lo crediamo tutti. E anche così è il Vangelo che dovremmo sapere noi tutti, che anche noi siamo passati con Lui dalla morte alla vita. E la prova, come dice la Scrittura, sta in questo, perché amiamo i fratelli. È qualcosa di molto potente, probabilmente la cosa più grande che Dio possa dare a una persona. L'amore vero e sincero di Dio, che non dipende dalle circostanze, ma che può amare tutti con il cuore, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, anche anche chi non è in grado di farlo. È un dono di Dio. E poi ancora segue, chi non ama rimane nella morte. Questo è un cibo molto forte, è un discorso duro. Chi non ama rimane nella morte. Può dire con la bocca amo, ma non ama, sì, ama fisicamente forse. Può essere vero, a volte lo si vede, ma una persona rimane spiritualmente morta se non riesce ad amare ogni fratello con tutto il cuore. Abbiamo un esempio nella predica in cui il fratello Branham dice: se non siete in sintonia con qualcuno, se non siete in armonia con qualcuno e siete lontani come dalla terra al cielo, e dopo non amate più come prima, e dopo non la vostra questa esperienza che fate con Dio, l'amore di Dio non si ferma da nessuna parte. Nella Bibbia si legge: l'amore non verrà mai meno. Si dovrebbe fermarsi improvvisamente dappertutto, lì si è fermato e lì si è fermato, dappertutto si è fermato. Cos'è allora? Cosa vale? La parola di Dio è giusto o dove o è sbagliato? Se qualcosa non quadra da qualche parte, l'amore di Dio non finisce mai. Che nessuno mi dica, se lo sapessi quello che ha fatto questo o quello. C'è qualche condizione legata a questo? Qui è scritto semplicemente: chi non ama rimane nella morte. Anche se ci sono disaccordi, dobbiamo amare. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Lasciatemi dire questo liberamente. Posso abbracciare ogni fratello che è stato seduto qui in questa stanza e dire dal profondo del mio cuore: Dio ti benedica, ma dal profondo del mio cuore, senza avere la minima cosa contro qualcuno. Credo che l'amore perfetto sia necessario in questi ultimi giorni. Rivelazione perfetta della parola e della volontà di Dio. Rivelazione perfetta dei misteri della Scrittura. E ora la perfetta realizzazione di ciò che Dio ha promesso. Ma questo possiamo leggerlo noi stessi e conosciamo anche questi passi della Scrittura. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. E questa è la cosa, dare la vita per i fratelli. Nel versetto 18, figlioli, non amiamo a parole, noi con la lingua, ma con i fatti e in verità. Dio vuole mettere anche questo nel nostro cuore e vuole darci la forza di metterlo in pratica. Passiamo ora alla preghiera del versetto 19. Da questo conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuro il nostro cuore davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore non ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore, conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Soprattutto questo pensiero. Se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui. Oggi non abbiamo delle richieste personali, sì, ce l'abbiamo sicuramente anche, ma oggi si tratta di chiedere a Dio di benedire le riunioni che stanno davanti a noi. E credetemi, quando Paolo ha scritto, noi stavamo in mezzo a voi con timore e tremore. Cosa diremo oggi noi? Eppure abbiamo riposto la nostra fiducia nel Signore, che non ci ha deluso fino al giorno d'oggi. Questo dobbiamo dirlo: non ci ha mai deluso una sola volta, nemmeno una volta, e ne siamo grati. Qui nel capitolo 4, versetto 7, leggiamo: carissimi, amiamoci uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Che parola meravigliosa, che non solo sia scritta qui in questo libro che chiamiamo la Sacra Scrittura, la parola di Dio, la Bibbia, ma che sia inciso nei nostri cuori dallo Spirito. Dio è amore. Se Dio abita nel nostro cuore, nel tuo e nel mio, allora abita in te e in me. Tutto il resto non conta. Dio è ciò che dicono le Sacre Scritture. Lui è amore. Sappiamo che Dio è misericordioso, benevolo. Dio è longanime, ma Dio è amore. La sua natura è amore. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Possiamo vantarci della massima conoscenza di Dio. È una cosa che può essere nella nostra testa come una teoria, come una realizzazione che abbiamo preso letteralmente. Ma riconoscere Dio attraverso lo Spirito, attraverso la rivelazione, ed entrare e venire alla Sua presenza e stare davanti al Suo volto, ascoltare le Sue parole, rispondere ad esse, riconoscerlo nelle sue azioni, nelle sue vie, nella sua natura, nel suo modo di fare, in tutto, è qualcosa di molto diverso dal dirlo semplicemente con la bocca. di dire con la bocca, sì, ho riconosciuto Dio, so che la questione è così e così, e poi andiamo lì gonfiati come un palloncino e altrettanto leggeri. E allora si può dire solo una cosa, pesato, pesato, riconosciuto, trovato troppo leggero. Una persona che riconosce Dio riconosce le sue azioni, le sue vie, la sua parola, il suo consiglio, tutto ciò che proviene da Dio e riconduce a Lui. Ancora sta scritto, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. E in questo è l'amore. Anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Non solo sul Golgotha, non solo nel Figlio di Dio attraverso la redenzione, ma in tutti i figli e le figlie di Dio che sono stati redenti, che hanno sperimentato questo amore divino e chi ha sperimentato questo amore in prima persona lo concederà anche a tutti gli altri. Metterà questo amore divino al di sopra di tutto. E voi sapete, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. La fede è importante, è necessaria. Ora senza fede è impossibile piacergli. Senza l'amore è impossibile rimanere in Lui. Tutto appartiene all'insieme. E crediamo che Dio abbia messo sul tavolo l'intero pacchetto, se così posso dire. È stato aperto, nulla è più coperto. Tutto ciò che Dio ha preparato per noi è qui davanti a noi. Non dobbiamo far altro che farci avanti e ricevere questo. Poi è scritto ancora, e con qui veniamo alla fine nel versetto 13, da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi dal fatto che ci ha dato del suo Spirito, e noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio amore, che rimane nell'amore, rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Potremmo seguire a leggere dell'amore che è venuto a compimento in noi. Forse il versetto è importante, non si può lasciarlo. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Si potrebbe dire molto su ogni frase, su ogni pensiero. La paura ha a che fare con la punizione. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ecco perché la paura non è più su di noi. Noi non è nel posto giusto, la paura abbiamo letto a che fare con punizione, perché dovremmo avere paura e forse essere afflitti e tormentati quando la punizione è già stata inflitta a lui, è venuta su di lui, praticamente il risultato della nostra colpa, cioè la punizione. È stata posta su di lui tutti i peccati, tutte le colpe e il risultato, la conseguenza del peccato e della colpa, la punizione è stata posta su di lui. Non solo il peccato e la colpa, ma anche la punizione che il peccato e la colpa comportano fino alla morte. Tutto è stato messo su di lui perché è scritto, il salario del peccato è la morte. Questo è il pagamento, la morte. E il Signore ha preso tutto su di sé. Quindi non c'è più spazio per il dubbio, non c'è spazio per paura. La paura ha a che fare con la punizione. Ma la parola ci dice, il castigo è caduto su di lui. Cosa è successo al nostro Signore nel Getsemani? Come lottò e disse, Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Tutte le nostre colpe sono state scaricate su di Lui. Sì, anche il nostro castigo è stato su di Lui. Perché noi avessimo pace e per le sue ferite siamo stati guariti. Quindi chi prova ancora paura non ha ancora raggiunto la perfezione nell'amore, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi prova ancora paura non ha ancora raggiunto la perfezione nell'amore. Cari, ammettiamolo e riconosciamo che a volte siamo stati sorpresi. Alcune cose hanno voluto impossessarsi di noi, ma per la grazia di Dio vogliamo prendere posizione nella fede. Vogliamo credere alla parola di Dio come vera con il cuore e confessarla con la nostra bocca. E il Signore confesserà allora e confermerà e si farà riconoscere e compirà quello che ha detto nella sua parola. Che questa parola abbia per noi tutti un significato particolare che possa averci parlato oggi, lo stesso amore di Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, il Figlio di Dio come Salvatore, si rivela in tutti i figli e le figlie di Dio che Egli ha redento. Per questo sta scritto, perché quale Egli è, tale siamo anche noi in questo mondo. Che Dio ci benedica e sia con noi. Amen.